Linee d'ombra di Matteo Caccia.
La scolarina era tipo una penna e io l'ho spremuta, diciamo, la sono spremuta sul dito e la sono collocata sotto l'occhio.
Aprì l'astuccio e cercai l'arma migliore che potesse creare il panico nella classe. Trovai il bianchetto. Avevo scelto lui come mia ultima ancora di salvezza. Storie di bianchetti e di scrittrici in erba, in una puntata che si intitola La Grande Fiction.
Sono Mike, Shiner, a proposito.
Ah, lo so chi sei. Ti ho visto in un testo di Pinter, La Serra, al Gerson. Sei stato grande.
Ah, grazie. Il tuo culo è grande.
Cacolo, non posso crederci.
No, capisci, volevo solo...
Larry?
È il teatro, tesoro, non devi sentirti in imbarazzo.
È un pezzo preso da quel bellissimo film che si intitola Birdman di ormai 6-7 anni fa, un film di Alejandro González Iñárritu che ha come protagonista uno splendido Michael Keaton. Michael Keaton fa la parte di questo attore di grandissimo successo di Hollywood che in realtà decide di intraprendere un percorso teatrale per cercare di rilanciare in qualche modo la sua carriera, ed è una storia che parla della vita, del teatro, le mescole insieme, spesso le cose si perdono tra di loro. Abbiamo scelto di cominciare così perché la puntata di oggi si intitola La Grande Fiction, anche se parla di un piccolo avvenimento accaduto a scuola in cui un giovane uomo ha un'idea geniale per saltare non un'interrogazione ma la consegna di un compito che non ha effettuato e sì, mette in piedi veramente un grande pezzo di teatro. E poi vi raccontiamo un'altra storia che arriva dagli Stati Uniti, in cui una giovane donna che fa la scrittrice si ritrova a pranzo con un tizio che è uscito con lei perché sembra interessato più che a lei al personaggio del suo testo, del suo libro, che poi diventerà un film. Benvenuti a Linee d'ombra. Guardai Michele negli occhi e dissi: io ci provo. Mi diede una pacca sulla spalla come soldati che si scambiano coraggio prima di entrare in trincea. Baciai la figurina di Roberto Baggio che tenevo nell'astuccio e lo nominai in quel momento santo protettore degli inganni scolastici. Di strategie ne avevo usate a bizzeffe, alcune ridicole, altre funzionali, ma quella volta oltrepassai il limite e se quella era una guerra, io quel giorno mi guadagnai una medaglia al valore. La prof di storia, a pochi minuti dal suono della campanella, aveva stabilito che chi non le avesse consegnato tra le mani il compito dispensato la settimana prima avrebbe ricevuto immediatamente un 2 sulla pagella. «Ragazzi, non accetto giustificazioni», disse. «Chi non me lo consegna? 2».
Allora, diciamo che non ero uno studente modello, assolutamente. E poi in realtà diciamo che il biennio, fino in terza superiore, ero proprio, sai, quegli studenti che arrivano a 6. Cioè, io riuscivo sempre a arrivare bene o male a 6. Quindi io sono sempre, insomma, stato promosso sempre col minimo dei voti. Non ero uno studente modello, mi piaceva fare altro. E quindi, insomma, diciamo che lo studio non è mai stato fra le mie prerogative migliori.
Poi iniziò ad avanzare tra i banchi a una velocità costante, afferrando quei fogli con una forza spropositata rispetto al materiale cartaceo. Io, ovviamente, quel compito mi ero dimenticato di farlo. L'angoscia mi si aggrappò addosso, trascinandomi nella più totale confusione. E proprio quando ormai mi ero arreso al mio destino crudele di insufficienze, partorì un'idea che solo la disperazione poteva avermi suggerito. «Miki», dissi, «io provo a fingere un incidente». «Un incidente?» chiese incredulo Michele. «Sì, sì, tipo faccio finta di tagliarmi un dito. Devo creare un'emergenza che la distragga e mi permetta di uscire dalla classe». Non ci fu più troppo tempo per spiegare il mio piano, quindi dovetti metterlo in atto. Aprì l'astuccio, cercai l'arma migliore che potesse creare il panico nella classe. Trovai il bianchetto e lo stappai come se fosse un ordigno pronto a essere scagliato. Avevo scelto lui come mia ultima ancora di salvezza. Me ne misi un'abbondante porzione sul viso, vicino all'occhio, e poi feci un forte respiro prima di entrare in scena. Un urlo di dolore creò la giusta attenzione su di me e la battuta che mi ero preparato fu breve ma molto efficace. Prof, mi è scoppiata la scolorina nell'occhio!
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and boots. It's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding.
Con le mani mi coprivo il viso, facendo trapelare attraverso i palmi espressioni di dolore. «Corra subito in bagno!» fu la frase apprensiva che la prof pronunciò, rispettando perfettamente la sceneggiatura che mi ero scritto in testa. Raggiunsi a tentoni la porta e uscii disorientato in cerca del bagno. L'aria fredda che respirai nel corridoio profumava di vittoria. Mi abbandonai subito a quella sensazione soffice di sollievo. La mia giovane età non mi aveva ancora insegnato che l'inaspettato giunge sempre alle spalle. In quel momento, nel corridoio, mi raggiunse la professoressa di chimica che subito volle chiarimenti sull'accaduto. Il suo allarmismo fu ancora più esasperato per via delle sue conoscenze tecniche. Ovviamente era pienamente consapevole della composizione chimica del bianchetto e delle sostanze aggressive che conteneva. La decisione fu categorica. Dovevo essere portato d'urgenza in ospedale.
Adesso viene fuori tutto, cioè tutta la messa in scena che ho fatto, proprio cioè, quello mi ricordo ancora, perché il mio primo pensiero è stato: adesso come faccio? Quando arrivo in ospedale e vedono che non ho niente. E quindi il mio primo pensiero è stato: adesso si scopre tutto. E quindi vado sicuramente nei casini, perché ho fatto muovere il bidello, ho fatto arrivare il taxi e tutto, e quindi ho detto così, cosa potrà capitarmi adesso? Cioè, da un compito non dato, che magari vabbè finiva lì con un 4 in pagella, diciamo, che potevo recuperare, mi sospenderanno dalla scuola sicuramente.
Per mia fortuna non reputò così grave la situazione da fare piombare a scuola un'ambulanza con le sirene spiegate, ma decisero di farmi raggiungere l'ospedale chiamando un taxi e affidandomi come tutor un bidello, che una volta presomi sotto braccio pensò di rompere il ghiaccio con tatto e delicatezza dicendo: ma state tranquillo che di occhi ne abbiamo due. Una volta salito sul taxi mi resi conto che davanti a un medico non avrei mai potuto mentire. Davanti alla scienza le parole sono nulle e l'unica cosa che contano sono i fatti. Iniziai allora a strofinarmi insistentemente l'occhio per tutto il tragitto. Il mio obiettivo era almeno presentarmi davanti alla corte scientifica con un importante anomalo rossore. Dal pronto soccorso ci mandarono nel reparto oculistico e dopo 2 ore il verdetto fu emanato: leggera abrasione della cornea. Da sfregamento, avrei aggiunto io. Nel frattempo la scuola aveva allertato mia madre aveva allertato mio padre aveva allertato mio zio medico e insieme allertati erano partiti per raggiungermi al Sant'Orsola. Lasciai l'ospedale con una benda che mi ingombrava a metà del viso e una prognosi di 10 giorni. Quando Michele mi vide rientrare in classe, ancora oggi non so come riuscì a trattenere il riso. Forse provò a trasformarlo in pianto e sono sicuro che quella lacrima di commozione esilarante che gli scivolò sul viso la dedicò a me, che ero caduto in battaglia, ma che la battaglia l'avevo vinta. che mi ero ferito sul campo, ma un soldato indenne difficilmente diventa un eroe. E se quella era una guerra, io quel giorno mi guadagnai una medaglia al valore. You gotta keep them separated.
Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Take them all. You gotta keep them separated. Separated. Hey, man, you're talking back to me. Take them out. You gotta keep them separated. Hey.
La puntata di oggi si intitola La Grande Fiction e devo dire che appartiene a una di quelle categorie di storie che arrivano dalla scuola. Ce ne sono a mazzi di storie che arrivano dal periodo scolastico, perché forse sono gli anni che, diciamo, formano la nostra crescita, perché sono tanti anni, perché di fatto cominciamo la scuola a 6 anni, e se va bene, se uno arriva solo fino alle medie se ne fa 8, se no se ne fa 13, se no se ne fa 17, 20, alcuni anni anche di più di studio, quindi insomma sono anni molto molto importanti, anche se ci è sembrato di capire che proprio lo studio non fosse il pezzo forte di Giorgio. Pronto, ciao Giorgio, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Come stai, tutto bene?
Tutto bene, grazie.
Cioè non è che tu proprio per lo studio fossi portatissimo, o sbaglio?
No, assolutamente, io ho fatto meno anni rispetto a quelli che hai indicato tu prima.
Quando ti sei sottratto a quegli anni, a che punto ti sei sfilato?
Mi sono sfilato, diciamo, allora, finite le superiori ho fatto un anno tragico all'università e poi mi sono defilato dal...
E cosa ti sei messo a fare, Giorgio? Cosa fai?
Come?
Cosa ti sei messo a fare?
Io ora vendo materiale per gli odontoiatri, in implantologia.
Okay. Quindi giri per dentisti?
Esatto, giro per dentisti, odontotecnici... categoria non vista benissimo da...
No, da, perché? Io vado d'accordissimo con il mio dentista.
Ah, ecco, perfetto, benissimo. Allora,
senti,
ottimo.
Ma in questo periodo di pandemia com'è il lavoro dei dentisti? Si è fermato, prosegue? Il tuo di conseguenza, lavoro... immagino.
Sì, è dura, però cerchiamo di andare avanti come si può. Purtroppo il mondo è cambiato, anche il lavoro è cambiato. Adesso sì, ieri ero in videoconferenza con un cliente, cosa mai fatta prima, quindi diciamo che proprio sta cambiando veramente anche il modo di rapportarsi con i clienti, però insomma cerchiamo di vederne sempre il lato positivo.
Per forza. Senti, ma quando sei arrivato in ospedale, com'è andata? Qualcuno si è accorto che era tutta una farsa, oppure tu ti eri strofinato al punto l'occhio che poteva sembrare a braso?
Allora, no, non è che poteva sembrare. Io nel reperto medico ho un'abrasione da sfregamento, cioè questo è proprio il reperto medico, quindi diciamo che l'ho fatta bene, ecco, sono riuscito a spargarmela a tal punto che sono riuscito a crearmi una piccola abrasione, tanto che poi ho avuto il, diciamo, come posso dire, la toppa nell'occhio, quella,
certo, certo,
l'occhio fasciato,
quello, sì,
per,
sì, sì, quello,
2 settimane,
quello da pirata. Quindi anche a casa tu quando se l'hai fatto, hai raccontato la verità?
L'ho raccontata anni dopo, adesso non so quanto, però almeno due o tre anni dopo a mia mamma, ho detto: guarda, devo raccontare questa cosa, e lei veramente non si poteva credere, perché poi appunto chiamarono mio zio, che è il mio dottore, che ci precipitò al pronto soccorso, quindi, cioè, mobilitai veramente una quantità di persone, mio padre, mio zio.
Ne hai mai più rifatte di cose di questo tipo, oppure?
No, così a questo livello non le ho più fatte. Ho cercato di fare il minimo per poter passare e consegnare i compiti.
Con quella prof là, poi com'è andato il rapporto? Lei ti ha preso in simpatia? Si dice che di solito quando qualcuno salva in qualche modo una persona, poi il rapporto tra quelle due persone, diciamo, si diventa un pochettino più intimo. Non è stato così?
Sì, ma allora, tieni presente che lei ovviamente non sapeva niente di questa cosa, quindi per lei io ero andato all'ospedale,
certo, esatto.
Mi era scoppiata il biglietto in un occhio, quindi, e penso non lo sappia tuttora, a meno che non ci stia ascoltando, però non
e in tal caso, la salutiamo, ovviamente.
In tal caso la salutiamo, ovviamente, penso che ormai il tempo è passato e nel caso, insomma, mi perdoneranno.
Giorgio, sei emiliano tu, vero?
Io sono emiliano, penso si senta
dove?
Dall'accento. Io sono dalla provincia di Bologna, nella bassa bolognese. Diciamo così.
Come si chiama il paese, che vogliamo saperlo tutti?
Allora, il paese si chiama Sant'Antonio di Medicina.
Sant'Antonio Medicina, che ha quanti abitanti? 1000?
Allora, Sant'Antonio ha 600 abitanti, quindi siamo proprio una comunità veramente piccolissima.
Mentre Medicina ne ha?
Quindi ci conosciamo tutti. Medicina ne ha un po' di più, è il comune, adesso esattamente non lo so.
Va bene, sono delle mie, sono proprio delle mie fissazioni. Io voglio sempre sapere i nomi dei paesi e quanti abitanti ha quel paese. Ma mi accontento di com'è che si chiama? Sant'Antonio.
Sant'Antonio
Medicina.
Magari mi ha aiutato anche Sant'Antonio.
Certo, mia nonna si votava sempre a Sant'Antonio, anche perché mio nonno si chiamava Antonio. Ti ringrazio moltissimo, Giorgio. In bocca al lupo per tutto e a presto.
Niente, figurati.
Buona giornata. Ciao.
Ciao,
ciao, ciao, ciao. Ogni tanto io ci tengo a ricordarlo, soprattutto alla fine di storie come queste, che noi diamo per scontato che una storia, diciamo, abbia un valore assoluto in sé, che tutti possono leggere, ma magari non è sempre così. Quindi il disclaimer è: non provatelo a casa, non buttatevi la scollina negli occhi, a parte che ormai non serve gettarsi la scollina negli occhi, basta staccare la connessione wifi e con la didattica a distanza uno non deve nemmeno fingere dei ferimenti sul campo e semplicemente salta così l'interrogazione, che tra l'altro ho scoperto anche da Mauro essere un metodo molto usato. Prof, non la sento più, prof, non la vedo, basta veramente poco per distogliere l'attenzione, ma tornerà il momento in cui tutti torneremo a scuola in qualche modo, quella vera e quella metaforica. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui, Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Si intitola La Grande Fiction la puntata di oggi, e dopo la storia di un giovane uomo che fa davvero della grande fiction, buttandosi della scolorina sulla guancia e fingendo di essersela buttata in un occhio, ora vi raccontiamo un'altra storia, una storia che ha a che fare con la realtà e la finzione, perché c'è una giovane donna, che è anche una giovane scrittrice in erba, che si trova in una situazione bizzarra, si trova a un appuntamento con una persona che ha letto quello che ha scritto, e quando l'ha letto, o perlomeno dopo averlo letto, nel momento in cui sono lì insieme in un ristorante, lui le chiede di comportarsi in un modo che non è proprio aderente alla realtà, è più aderente alla fiction. State con noi. La prima email di François è arrivata il venerdì sera. Proveniva da un indirizzo email sconosciuto e conteneva una sola riga. Diceva così: «Sei Carrie Pilby?» Carrie Pilby era il nome del romanzo per ragazzi che avevo appena finito di scrivere, un manoscritto che finalmente, dopo 10 anni passati a vedere altri miei libri respinti dalle case editrici, mi aveva procurato un agente. Parlava di una giovane nerd, Carrie, che cercava sfortunatamente di uscire e di socializzare a New York. Il mio nuovo agente aveva presentato il libro alle case editrici una settimana prima che ricevessi quell'email di François. Mi chiedevo chi fosse questo François. Per quanto ne so, solo un paio di amici e il mio agente avevano visto il libro. Io quindi risposi a quella mail dicendo: «Potrebbe essere in parte basato su di me il romanzo, sì. Lei chi è?» François ha evitato la domanda nella sua email di risposta e mi ha scritto: «Non ho mai avuto un contatto diretto con un autore prima d'ora, ma il suo lavoro è molto promettente». Ha inviato altre email di complimenti al mio libro per tutta la settimana, ma non ha voluto rivelare la sua vera identità. Poi mi ha implorato di chiamarlo, ma solo dopo l'orario di lavoro. Io ero incuriosita. Stavo per compiere 30 anni, l'età in cui pensavo che una donna dovesse essere sposata. Avevo in mente una scadenza simile anche per la pubblicazione di un romanzo. Almeno su un fronte, insomma, stavo facendo progressi. Quando ho chiamato, mi ha detto che non si chiamava François e mi ha dato il suo vero nome, John. E mi ha anche detto che lavorava per un produttore cinematografico. Spesso, mi ha spiegato John, la gente delle case editrici fotocopia clandestinamente i manoscritti e li passa ai produttori di cinema. «Vivi da sola?» mi ha scritto. «Ho una compagna di stanza, ma di solito è dal suo fidanzato», ho risposto. «Quindi non sei sposata?» «E io no. Pranziamo insieme sabato?» Ho accettato di incontrarlo al Greenwich Village. Sono entrata nel piccolo caffè e ho visto John nel retro. Aveva circa 40 anni, capelli sottili, ma non era male. Sorrideva piacevolmente, ci siamo stretti la mano. «Sarò onesto», mi ha detto lui. «Non mi chiamo John, mi chiamo Bill. È insolito che contatti qualcuno in questo modo, credimi». Io gli dissi che avevo capito, però cercavo di valutare il livello di sotterfugio di quest'uomo. Abbiamo ordinato una zuppa. Lui ha insistito perché facessi compagnia al suo margarita. «Non bevi?» mi chiese. «Sì», risposi, «a volte sì. Ma è pomeriggio, mi sembra un po' presto, no?» «Andiamo», mi disse. «Divertiti un po', Pilby». A quel punto rimasi congelata. Mi aveva davvero chiamata con il nome del personaggio del mio libro? Like a grain of sand that wants to be a rolling stone, I want to be the man I'm not. Have the things I really haven't got, and that's a lot. There'll be joy and there'll be laughter. Something big is what I'm after now. Yes, it's what I'm after now. Laughter, a taking, a taker, a giving. Something big is what I'm living for. Yes, it's what I'm living for. Why did I go on and fill my life with little things when there are big things I must do?
lots of dreams that really should come true before I'm through.
There'll be joy and there'll be laughter. Something big is what I'm after now. Yes, it's what I'm after now. Laughter, a taking, a take up, forgiving. Something big is what I'm living for. Yes, it's what I'm living for. Living for.
François John Beale, o qualunque sia il suo vero nome, ha iniziato a raccontarmi della sua vita. Aveva lavorato per diverse compagnie cinematografiche e aveva avuto diverse relazioni a lungo termine. Alludeva poi a un problema di abuso di sostanze in passato. Poi inizia a farmi domande. Dormi molto? Hai molti amici? Qualche amico intimo, gli risposi. Quindi non hai davvero amici. Fu a quel punto che io capii che cosa stava succedendo. La protagonista del mio libro era senza amici e dormiva molto. Insomma, quest'uomo voleva che fossi esattamente come il mio personaggio. Io ero socialmente goffa, come Carrie, ma ero anche un po' più vecchia e probabilmente più saggia. Avevo anche una più ampia varietà di interessi. Forse lui sperava che io fossi così isolata e indifesa da dover dipendere completamente da lui. Insomma, abbiamo finito di pranzare e l'ho ringraziato, accennando ad andarmene. Cosa? Mi disse. Ma la giornata è giovane. Non vuoi sapere che cos'è il vero divertimento? Io ho ragionato come la protagonista del mio libro e mi sono detta: quest'uomo sembra intelligente, legge libri, non sembra un cattivo ragazzo. Forse è stato mandato dal cielo per farmi uscire dal mio guscio. Quindi ho accettato, abbiamo gironzolato un po' nel village, poi si è fatto tardi e sono tornata a casa. Lui mi ha salutato con un «Forza, vivi un po', Pilby!». Quando sono arrivata a casa c'era già una sua email. Diceva così: «Sii audace, sii coraggiosa, chiamami stasera. Corri un rischio, Pilby, ceniamo di nuovo insieme. Troppo sonno rende una ragazza noiosa». C'era qualcosa che mi sembrava strano, però ho accettato di incontrarlo di nuovo. Quando non sei mai stata la più bella, la più popolare o la più a tuo agio, tendi a dubitare del tuo istinto, e quando sei single da un po' di tempo, la gente ti dice: «Ma dai, sistemati», o addirittura «abbassa i tuoi standard». A cena lui mi ha fatto le stesse domande che aveva fatto a pranzo, mi ha criticato per essermi fermata a una pigna colada e poi si è lamentato quando non sono tornata a Manhattan con lui. Dopo un'altra settimana di email da parte sua che includevano tante lettere scritte in maiuscolo, sono finalmente riuscita ad articolare il problema in due parole: manipolazione emotiva. Nessuno dovrebbe mai farti vergognare di avere una relazione o sostenere di avere un difetto di personalità, perché non sei esattamente l'individuo che vogliono che tu sia. Alla fine ho risposto, ho detto che non mi dispiaceva conoscerlo, ma non volevo fare progetti quel fine settimana. Non è perché non so cos'è il divertimento, ho scritto in maiuscolo, è solo che non mi sento a mio agio in questo momento. Lui ha risposto che capiva e ha smesso di scrivermi. La mia confusione si è gradualmente trasformata in sollievo. Alla fine ho raccontato la storia alla mia agente. Lei mi disse che non aveva mai sentito parlare di questo Bill. Poi, in realtà, per una strana coincidenza, una settimana dopo lo incontrò ad una festa e lui le chiese di poter uscire con una sua collega. «Credo che voglia una fidanzata nell'editoria», mi ha detto la mia agente.
Cosa stai ascoltando?
Mm?
Aspetta, non è la canzone di Bugs Bunny?
È Morning, Di Peer Gynt. Edward Grieg.
No, a me sembra il motivetto dei Looney Tunes.
Chi sei?
Douglas.
E tu lavori qui?
No, in realtà non ho nessuno con cui passare in ringraziamento, quindi vagavo per il palazzo sperando di trovare qualcuno con cui condividere il mio tacchino.
Chiaro.
Scherzo. Tu sei Carrie Pilby, giusto?
Sì, può darsi.
L'anno successivo il mio libro è stato venduto a un editore. Ora, una dozzina di anni dopo, è stato trasformato in un film da un regista e un team di produttori di successo di Hollywood. Ha come protagonisti Belle Pauly e Nathan Lane ed è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival qualche mese fa. Immagino che l'incontro con Bill mi abbia insegnato lezioni importanti, compreso il fatto che il mio istinto conta. Sono sicura che stia ancora saltellando da qualche parte nell'industria editoriale, facendo i complimenti alle giovani donne per la loro scrittura e, come molti di noi, cerca solo un grande personaggio di cui innamorarsi.
Remember when you were riding in your car, not thinking about much, didn't get too far. 19 miles till the gas ran out, and I never walked that far before. It tastes like candy and cigarettes, and at that point I hadn't tasted anything better yet. Got that love that can make a man, got those eyes make a man forget. Ooh, 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 ooh. Say you love me all the way, say that you love me too, say that you call every single day. Place a phone call for you, and I let you listen to my favorite tapes. Play my tapes right through, say you love me all the way. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Still the man, we're just books upon a shelf. Try to understand this if you can. And then she gives like a bubble bath. Oh, I love it when you laugh. Rain like pennies in a tin can.
La storia che vi abbiamo appena raccontato la potete trovare su Narratively, si intitola Quella volta che un ragazzo mi ha chiesto di interpretare la protagonista del mio romanzo al nostro primo creepy first date, al nostro primo spaventoso, terrificante primo appuntamento. Se tra l'altro invece volete vedervi il film che racconta la storia di questo romanzo e quindi in parte la storia della protagonista, potete trovarlo, credo, su Netflix. Si chiama semplicemente Carrie Pilby, scritto Carrie Pilby con la Y finale. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Qui siamo arrivati a un altro di quei racconti di Antonio Cocco che sono pregnissimi, sono densi di cose, sono densi di morte anche, perché ormai la storia, se prendiamo i primi racconti, sembra veramente sempre più incredibile. Sono racconti di prima linea, sono racconti di trincea, sono racconti di giovani uomini che vengono mandati in mezzo a una giungla con il nemico, i Viet o i fratelli scalzi, come li chiama lui, che sparano dal nulla, sparano in mezzo alle piante, quindi sono letteralmente invisibili. E c'è qui un passaggio che dice quello che ho provato a dire ieri nella puntata scorsa, quando parlavo di come la trasformazione di Antonio sia ormai avvenuta. Lui a un certo punto dice, perché scrive al papà, e scrive tra l'altro al papà finalmente apertamente, evidentemente ha troppo bisogno di confessare quello che vede, di raccontare a qualcuno quello che vive, non può più fare i ghirigori, dice solo non farla leggere alla mamma questa lettera, leggila solo tu, probabilmente perché il papà ha fatto la guerra, ha fatto la seconda guerra mondiale, quindi sa di cosa sta parlando. Insomma, lui a un certo punto dice: quello che ti sorprenderà, papà, è che più volte ti esponi al fuoco nemico, perché loro sono in piedi e corrono incontro al nemico mentre questo gli spara contro in mezzo alla giungla. Insomma, più volte ti esponi al fuoco nemico e più ti senti in forma e meno hai paura. Ha a che fare proprio con il concetto di invincibilità e con il fatto che nei momenti in cui la nostra vita probabilmente è davvero in grande pericolo di vita o di morte, in questo caso, se noi ne passiamo uno e poi un'altra e ne usciamo indenni, probabilmente alla fine ci sentiamo invincibili, anche se invincibili non lo siamo. Carissimo papà, temo che questa lettera non la leggerà mamma, perché visto che la sai lunga, voglio spiegarti per filo e per segno com'è andata. Verso le 11 di mattina, dopo una logorante marcia, senza acqua e molto sole, abbiamo preso posizione in una trincea. Si è fatto il nostro buco e così via. L'indomani alle 4 del mattino siamo ripartiti in testa. La progressione era lenta, lentissima, perché si marciava nella giungla in una pista. E come al solito, per evitare imboscate, noi eravamo sguinzagliati a destra e a sinistra, a romperci le corna tra i rami e a snidare i Viet se fossero stati nascosti. Verso mezzogiorno, eravamo proprio in extremis di forza, ci siamo fermati. Se ti parlo della sete che s'è patito, mi verrebbe voglia di berne un ettolitro di acqua. E con quei maledetti viveri a secco poi che ti danno, ti viene sempre voglia di bere da impazzire. Bene o male, insomma, il nostro turno di testa era finito. Verso le 2 del pomeriggio, acqua in vista. Che gioia e che bevuta. Eravamo così contenti che tutti pensavamo che di Viet non ne avremmo trovati. Ricordo che me ne stavo sdraiato tranquillo a mangiare quando 4 o 5 raffiche partirono. Le pallottole passarono alte ma sufficienti per capire che erano i fratelli scalzi e che tiravano con una 50 americana. Ero contento perché marciare per niente a me non piace. Fu però un macabro segnale. Dopo la 50 cominciarono altre mitragliatrici, fucili mitragliatori, mitra e mortai. Mi divertii un mondo però a guardare gli arabi. C'era chi pregava Maometto, c'è stato uno vicino a me che era tanto nervoso che ha messo la sigaretta in bocca dalla parte dove era accesa. Che gente che mandano in guerra. Il fuoco non smetteva, anzi aumentava, perché anche noi avevamo preso posizione e si era cominciato a sparare. Naturalmente non io, anche se a che pro tirare. I Viet stavano a più di 100 metri, rintanati nei blocos, e col mio mitra, se ne piglio 1,50 sono un asso. C'erano già due feriti da portare indietro e io stavo parlando con uno riguardo a che cavolo si stava a fare lì. Era logico che i fratelli scalzi non avrebbero lasciato il campo. Erano più numerosi di noi e forse più armati. Era evidente che si doveva fare un assalto. Sono un po' tragici quei momenti, impossibili a descriverli. Dopo poco fummo avvertiti che si doveva andare all'assalto a segnale convenuto. Qui incomincia il tafferuglio, tipi che rampano per terra per andare vicino all'amico di fiducia, altri che passano qualcosa che rimane indietro. Questo dura una decina di minuti e poi si aspetta l'ordine. Per parte mia aprì il portagranate, armai il mitra e aspettai. Secondi terribili. Il cuore ce l'hai in gola, sei nervoso, insomma non sai che fare per calmarti. Le pallottole fischiavano, i colpi di mortaio continuavano a cadere, i feriti aumentavano e tutti chiamavano l'infermiere. Io stesso arrangiai alla meglio due poveracci che erano malconciati. Il segnale non si fece attendere molto. Tutti si balzò in piedi e «En avant!» di corsa. Ma dopo 20 metri fummo costretti a ritornare indietro. Non si poteva proprio. Niente da fare, erano proprio decisi quei cornuti. E così per 5 volte tentammo l'assalto e indietreggiammo. Nel frattempo, assieme a noi, da un'altra parte, anche i paracadutisti hanno dato 3 volte l'assalto con lo stesso esito. Quello che forse ti meraviglierà è che più volte ti esponi al fuoco nemico e più ti senti in forma e meno hai paura. Al 6° colpo ci vedevo rosso proprio, ero già inzuppato di sangue dei feriti e poi, quando si tira, tutto prende il colore rosso per me e non bado a molte cose. Che corpi a corpi memorabili, all'arma bianca pure. Che vuoi, ne sono obbligato. È tuo stretto compito, o lui o io. Un momento, caro fratello scalzo, la mia pelle è preziosa e ce l'ho un po' dura e poi è troppo umida la terra in Indocina e puzza troppo per la mia carcassa. Naturalmente adesso faccio dello spirito, ma ti assicuro che a quel momento non l'ho fatto. Ed eccomi alla fine. Non credere però che sia sempre così, ci mancherebbe altro. Momenti così brutti li ho avuti 4-5 volte e spero siano finiti. Adesso però credo sia quasi tutto finito, salvo qualche pattuglia di Viet che scendono per tirare un po'. Scusami tanto per le chiacchiere che forse non sono da dire. Ti abbraccio con affetto. Tony.
With defeated rage, then he spilled his coffee as he frantically explained. Started screaming.
Qui anche questa puntata di Linee d'Ombra. Io ringrazio Mauro Pescio che ha raccolto e ci ha raccontato questo episodio così cruento e così forte, raccontato da Antonio Cocco. Grazie a tutti quelli che rendono però possibile questo programma, che sono Luca Micheli, Anita Panizza e Paolo Corleoni. Ascoltateci tutti i giorni oppure in podcast, mandateci la vostra storia di confine, la vostra linea d'ombra, lineedombra@radio24.it. noi la prendiamo e ci facciamo una puntata. La linea al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!